Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've forgot some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Allora ve lo dico subito, è una giornata difficile, poi ve lo spiego anche perché, ma intanto sono le 7:50 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, rieccoci qua in diretta sulle frequenze di Radio Popolare con il demone del tardi e mi rivolgo a voi, orfani delle esequie della regina, tranquilli perché vi offro subito l'occasione per tornare a esprimere del cordoglio sincero, perché questa mattina, all'alba di questa mattina, si è spento dopo tanti anni di militanza e di mandato, non tanti come quelli della regina, ma comunque si è spento il mio scooter, ma si è spento proprio, si è spento mentre venivo qui e quindi ho dovuto fare la mia transizione ecologica, 45 minuti a piedi nell'alba per raggiungere via Olearo. Vi assicuro che non era esattamente l'atmosfera della Milano Fashion Week, ma la Milano Fashion Week è tutto intorno a noi, siamo un buco con la Milano Fashion Week intorno e quando arrivano le sfilate, quando arrivano le passerelle, mi esplode la gioia dentro perché mi offre l'occasione di poter tornare a leggere la meraviglia delle cronache che arrivano dalle sfilate. Amici all'ascolto, la crisi iniziata con la pandemia ha riportato nello stile l'urgenza di verità e tangibilità. I nuovi autori promuovono un'idea di essenzialità primordiale incarnata da abiti ai quali affezionarsi, un minimalismo per nulla punitivo o monastico, al contrario pieno di sfumature espresse tutte nella riduzione cronica cruda della lingua. Andrea Adamo glorifica il corpo con i suoi abiti a tubo molto stretch e molto succinti, così elastici e plastici da prevedere ogni tipo di fisicità, perché nel post Me Too non esiste un solo modello di seduzione. Antonio Tarantini unisce la sapienza del drappeggio a una sensibilità metropolitana e scabra. The Row è l'ultima espressione di quel lussuoso pauperismo wasp che negli anni d'oro ha avuto in Zoran un paladino ineguagliabile. Si gioca sulle estremizzazioni di volumi: troppo largo, troppo stretto, troppo corto, colletti enormi e maniche che toccano terra, e su un'idea di ben vestire vagamente punitivo da suora della moda. Acne Studios, con i suoi look abrasi, sbrindellati e rammendati, ma il risultato, invece che post-atomico, è sensualmente vitale, mentre Krista Bosch e Cosima Gardian sperimentano con forme bulbose e stratificazioni multiple, suggerendo che il ritorno nelle caverne è prospetto più che plausibile nella presente temperie. La pelle d'orso, però, lascia spazio al cashmere double. Le passerelle sono tornate ed è maglieria couture visionaria e funzionale, con il twin dressing che esplora un'eleganza dinamica. Jeans da esploratore con tasconi applicati, portati con gilet a pelle sotto la giacca o lunghe camicie in garza ricamata con perline. Brillano i pantaloni da boxer realizzati a punto catenella, abbinati al maxi cardigan. Simonetta Ravizza scommette su che cosa? Su pantaloni a pigiama da indossare con il bomber in pelle, guanto traforata, mentre la pantera è l'ispirazione di Crizia. Sara Battaglia con i suoi abiti in pizzo macramè ci spiega che possono essere indossati da chiunque, come la vestaglia in seta con le frange, mentre Alessandra Muschillo, eccola qua, presenta The Queen and the King, le due jacket omaggio alla monarchia inglese. Consideratelo solo un grande trailer delle cronache che arrivano dalle passerelle. Il mio divertissement preferito di stagione. Dovrebbe esserci una Milano Fashion Week al mese per poter godere di queste cronache, ma visto che ci hanno portato nuovamente sui reali inglesi, mi rivolgo di nuovo a voi, orfani delle esequie della regina, perché tranquilli, i giornali stanno pensando proprio a voi, e quindi per ovviare al trauma della separazione, anche oggi vi riportano i reali in prima pagina con delle notizie importanti. Per esempio, La Stampa, con una firma prestigiosa come quella di Marcello Sorgi, intervista Tony Blair che racconta quando la regina ha cucinato per noi. Mi sono gettato avidamente sul pezzo per sapere cosa avesse cucinato la regina, ma Marcello Sorgi non lo dice. Perché? Perché probabilmente da domani parte la serie Le ricette della regina Elisabetta. Altre cronache dalla prima del Messaggero: la mossa di Meghan, lettera a Carlo III per riabilitare Harry. Attenzione, Meghan che guadagna il 7% nei consensi. Non possiamo citare in questi ultimi giorni di campagna elettorale i sondaggi italiani, ma quelli inglesi sì, e il Corriere della Sera ce li porta in pagina. Meghan che guadagna il 7%, una ascesa pazzesca alla faccia di quella che sta facendo Conte nel sud. Ma intanto siamo qui a cercare di sciogliere il mistero di Putin. Putin oggi sta in prima pagina con dei titoli veramente inquietanti: il mistero del Putin scomparso, perché doveva parlare ieri sera per annunciare probabilmente i referendum nelle zone occupate dell'Ucraina. Poi a un certo punto hanno cancellato tutto, e allora hanno detto no, parlerà tra un paio d'ore. Poi hanno detto no, parlerà domani mattina quando si sveglia il sud, l'est della Russia, quindi attorno alle 6. Poi hanno detto no, sarà un discorso registrato probabilmente domani mattina alle 8, cioè adesso, tra pochi minuti. Qualcuno ha immaginato che Putin potesse aver avuto un raffreddore, come tradizione del Cremlino, ma quella tradizione mi sa che non c'è più. E poi Putin, lo ricordiamo, è uno che è riuscito a sconfiggere anche il cancro con gli impacchi di sangue di cervo, figuriamoci se non ha un rimedio per il raffreddore. Comunque, scherzi a parte, dite incrociate e il mondo con il fiato sospeso per il discorso di Putin. Vedremo se poi effettivamente tra qualche minuto parlerà come accennato, oppure il mistero della scomparsa come quello di Godot si infittirà ulteriormente. Intanto la linea va al GR per i titoli delle 8 e poi leggiamo i giornali insieme, e stamattina li leggiamo veramente insieme, perché causa decesso dello scooter sono arrivato all'ultimo minuto. Sono le 8, 2 minuti e 57 secondi, riprendiamo immediatamente la linea perché l'annunciato discorso di Putin è in questo momento in diretta o registrato, non si... Intanto Putin avrebbe annunciato la mobilitazione parziale della Russia.
Dopo un rinvio lo scorso settembre nell'organizzazione del voto, queste autoproclamate repubbliche autonome del Donbass, Lugansk e Donetsk, già tra l'altro riconosciute come indipendenti da Vladimir Putin alla vigilia di quella che lui chiama un'operazione militare speciale, ma che è, e nessuno ha timore a dirlo, una vera e propria guerra, un'invasione, e anche le aree degli oblast di Kherson e Zaporizhzhia sotto il controllo russo dalle prime fasi dell'offensiva hanno indotto un referendum che
Ecco, questo è il commento che abbiamo mandato in diretta da Sky TG 24, non è la traduzione del discorso di Putin. Comunque, come vi stavo dicendo, i primi lanci di agenzia parlano di una mobilitazione parziale da parte della Russia. Era stata anticipata la possibilità di una mobilitazione generale, il significato poi della mobilitazione parziale lo specificheremo meglio. Putin ha parlato di dell'operazione militare speciale, così come ha chiamato la guerra fin dall'inizio, come soluzione inevitabile. C'erano anche degli elementi, come dire, di possibile apertura che erano stati rilanciati da Erdogan in un'intervista fatta a una televisione americana proprio alla vigilia. Erdogan, che era tornato a parlare o comunque a far trasparire dei possibili spiragli di negoziato, sottolineando nuovamente l'intenzione di Putin di porre fine al conflitto. Su quella locuzione di porre fine, a questo punto ci sono dei margini interpretativi di evidente ambiguità. Se avremo delle ulteriori notizie a proposito del discorso di Putin, ve le daremo naturalmente in tempo reale fin da questa pagina del Demone del Tardi. Nel frattempo possiamo rifarci a quella che è stata la vigilia, ovvero i titoli dei giornali di oggi. L'ultima follia di Putin, il titolo della Stampa, Ucraina l'incubo nucleare, il titolo del Messaggero, Putin sfida il mondo con un voto farsa, questa è la Repubblica, Putin l'arma del referendum, il Corriere della Sera. Anna Zafesova, per esempio, sulla prima pagina della Stampa poneva il futuro di fronte a un bivio: fine del mondo o bluff. Speriamo la seconda. E il discorso di Putin segnerà una linea di indirizzo. Putin, che sta tornando sugli consueti argomenti retorici: intanto stiamo liberando il Donbass dai neonazisti, stiamo portando a termine l'inevitabile operazione speciale, ha detto, abbiamo liberato Kherson e Zaporizhzhia dai neonazisti. E poi, per l'appunto, l'annuncio di questa mobilitazione parziale. Putin ha parlato anche di russofobia nel mondo e nell'Occidente. L'Occidente vuole solo indebolire e distruggere, ha detto, vogliono smembrare la Russia. Quindi sono tutti argomenti e parole che nulla hanno a che vedere con quella possibilità di negoziato a cui faceva riferimento Erdogan, a quel il corno più positivo del bivio possibile che oggi i giornali mettevano in pagina. Che dire, questa è la cronaca in tempo reale di quello che sta accadendo al Cremlino e che dagli uffici del Cremlino, dove Putin sta parlando, rimbalza in tutto il mondo. Altri elementi in questo momento non ne abbiamo, vediamo se nel frattempo è stata ripristinata la traduzione simultanea.
Liberazione dai neonazisti nelle zone di Kherson, di Zaporozhia. I cittadini hanno visto le brutalità commesse dai neonazisti nella regione di Kharkiv. Gli eredi di Bandera e le forze punitive naziste uccidono le persone, le gettano in prigione, si vendicano, prendono, si fanno gioco e indiscono la popolazione civile. E quindi, fino nelle regione di Kherson e Zaporizhzhia, Donetsk, vivevano tantissime persone prima della guerra. Molti di questi sono stati costretti a diventare rifugiati, ad abbandonare le proprie case. Quelli che sono rimasti, parliamo di circa 5 milioni di persone, oggi sono oggetto di costanti sparatorie da artiglieria e da razzi da parte dei combattenti ucraini, che sparano sulle scuole e gli ospedali, organizzano attacchi terroristici contro la popolazione civile. Noi non possiamo e non abbiamo alcun diritto morale di abbandonare le persone a noi vicine. Non possiamo non rispondere alla loro sincera aspirazione di decidere da soli del proprio destino. I parlamenti delle repubbliche popolari del Donbass, nonché le amministrazioni civili, le amministrazioni militari delle regioni di Zaporozhia e Kherson hanno deciso di indire un referendum sul futuro del proprio destino e sono rivolti alla Russia con una richiesta di sostegno a tale decisione. Noi, sottolineo, faremo tutto per garantire lo svolgimento tranquillo del referendum, perché la popolazione possa esprimere la propria volontà e decidere del proprio destino, e le decisioni che verranno adottate dalle repubbliche di Donetsk e Lugansk e delle oblast di Kherson e Zaporizhzhia riceveranno il nostro sostegno.
Stiamo trasmettendo in diretta il discorso di Putin dal Cremlino. Come avete sentito, è confermato che la Russia sosterrà i referendum nelle regioni liberate, come ha detto Putin.
Non soltanto con le forze neonaziste, ma di fatto con tutta la macchina bellica dell'Occidente. Quindi siamo costretti ad adottare le seguenti decisioni. Decisione del tutto adeguata alla minaccia con la quale ci troviamo davanti. E parlo, ossia, della difesa del nostro, per la difesa del nostro popolo, della propria sovranità e della sua integrità territoriale, per garantire la sicurezza al nostro popolo, ai nostri cittadini, per la liberazione del territorio. Ritengo necessario appoggiare la decisione del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore di introdurre nella Federazione russa una parziale mobilitazione. Sottolineo, parliamo di una mobilitazione parziale, ossia la leva riguarderà soltanto quei cittadini che al momento sono parte delle riserve e innanzitutto coloro che hanno svolto il servizio militare nelle forze armate, che hanno già quindi una specializzazione, una preparazione, un'esperienza.
I chiamati. Eccola qua la conferma, lo avevamo annunciato poco fa. Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, non la mobilitazione generale, significa che sono coinvolti solamente i riservisti.
Il decreto per la mobilitazione parziale è stato già firmato, conformemente alla legge. Verranno informati per iscritto ufficialmente la Duma e il Consiglio della Federazione di questa decisione. Le iniziative per la mobilitazione inizieranno oggi, a partire dal 21 settembre. Incarico i capi delle regioni di dare tutta l'assistenza possibile per queste attività. Sottolineo in particolar modo che i cittadini russi chiamati al servizio militare per la mobilitazione riceveranno lo status, i pagamenti e tutte le garanzie sociali dei militari che svolgono servizio militare su contratto. Aggiungo che il decreto per la mobilitazione parziale prevede anche ulteriori misure per l'attuazione delle ordini della industria militare. L'industria bellica ha la responsabilità di produrre tutto quello che è necessario per dispiegare ulteriori equipaggiamenti e armamenti. Di conseguenza tutte le questioni di carattere materiale, finanziario e logistico dovranno essere risolte dal governo immediatamente. Cari amici,
Nella propria politica aggressiva antirussa
l'Occidente ha superato ogni limite. Noi siamo sotto costante minaccia nei confronti del nostro paese e del nostro popolo. Alcuni politici irresponsabili dell'Occidente non solo parlano di organizzare forniture di armamenti a lungo raggio all'Ucraina che possono quindi colpire la Crimea e il territorio russo. Questi attacchi terroristici, peraltro con l'uso di armi occidentali, già sono in corso sulle zone frontaliere di Belgorod, Kursk e altre. Ma l'uso di poi sistemi mobili moderni, aerei, navali, droni, con questi la NATO svolge un'attività di intelligence su tutto il territorio russo. Washington sta spingendo.
Putin in diretta dal Cremlino, stiamo trasmettendo il discorso. Questo è uno dei passaggi più importanti e anche più inquietanti e delicati. Putin sta indicando nell'Occidente, nella NATO, il nemico, dopo un passaggio dedicato ai neonazisti dell'Ucraina, come li chiama, ma qui siamo di fronte a un evidente salto di scala.
Minaccia nucleare. Si è parlato non soltanto di colpire della centrale atomica di Zaporozhia, cosa che rischia di essere una catastrofe nucleare, ma alcune eminenti figure della NATO hanno parlato della possibilità e dell'ammissibilità di utilizzare contro la Russia armi di distruzione di massa, ossia armi nucleari. Coloro che si permettono questo tipo di dichiarazioni nei confronti della Russia, voglio che ricordino quanto segue. Anche il nostro paese dispone di questo tipo di armi e per singoli componenti e anche la stessa volontà.
Così Vladimir. Ecco, un Putin, come avete sentito, molto duro, anche minaccioso. Proviamo a riassumere i passaggi più significativi del discorso di Putin: l'annuncio della mobilitazione parziale che riguarderà solamente i riservisti, l'annuncio, anzi la conferma di quanto era già trapelato, ovvero i referendum nel Donbass, cosa che trasformerà di fatto i territori in terre di sovranità russa, con tutto quello che consegue dal punto di vista della logica militare. L'Occidente, identificato in modo esplicito come l'avversario e il nemico, ha detto Putin che l'Occidente vuole distruggere la Russia, ha spinto l'Ucraina ad andare in guerra con la Russia, ha ribadito quella che definisce la menzogna che gli ucraini erano pronti ad attaccare il Donbass se la Russia non fosse intervenuta nel febbraio 2022. In precedenza ha detto che l'Ucraina continua a perseguire l'uso di armi nucleari sul Donbass. Ha detto che l'operazione sta andando bene, che la regione di Luhansk è liberata, e anche quella di Donetsk. Le operazioni militari stanno funzionando nel modo previsto. Ha detto che l'Ucraina ha deciso di bloccare i negoziati su spinta dell'Occidente, ha iniziato a combattere usando mercenari stranieri e addestrati dalla NATO. Ha detto: faremo tutto il possibile per garantire che i referendum si svolgano in sicurezza, che i cittadini di quelle regioni prendano la decisione di entrare nella Federazione Russa. Ha schiacciato nuovamente il pulsante della propaganda interna, parlando di russofobia, dell'obiettivo di smembrare la Russia. È tornato su operazione militare speciale, definendola una soluzione inevitabile. Ha annunciato l'aumento della produzione dell'industria bellica per ulteriori armamenti. Insomma, questo in diretta quello che Putin ha detto questa mattina e che abbiamo ascoltato poco fa. Avevamo cominciato la trasmissione con il punto interrogativo, con il mistero di un Putin che avrebbe dovuto parlare ieri sera, un discorso che poi è stato cancellato, che è stato rimandato, che aveva dato adito a domande anche legittime rispetto alle ragioni per cui quel discorso che si doveva tenere ieri sera in prima serata televisiva fosse stato rimandato a questa mattina. C'erano stati segnali di apertura che Erdogan, che aveva incontrato Putin a Samarkand, aveva lasciato trapelare sulla possibile intenzione di sedersi a un tavolo di trattativa possibile, e invece, come abbiamo sentito, siamo di fronte a un'escalation inquietante. Vi daremo ovviamente poi ulteriori dettagli e ulteriori elementi di analisi nel corso delle nostre pagine di informazione a partire da Prisma. Ci fermiamo un secondo perché evidentemente potete immaginare che anche il senso della trasmissione e gli argomenti che avevamo da portare in trasmissione in questo momento passano in secondo piano.
It's still the same.
E 20 minuti e in the morning, come avete sentito in diretta, è arrivato l'annunciato discorso di Vladimir Putin. I titoli che troviamo già adesso sulle home page dei più importanti siti di informazione si replicano in modo periodico. Il discorso di Putin: mobilitazione parziale, l'Occidente vuole distruggerci. Come avete sentito, nell'atteso discorso televisivo è stata annunciata la mobilitazione parziale, l'Occidente è stato identificato come il principale nemico, con la sottolineata intenzione di, dice Putin, distruggere e dividere la Russia. Abbiamo molte armi per replicare ai vostri attacchi, ha detto Putin. Questo non è un bluff, ha ricordato che nell'arsenale russo ci sono armi atomiche, ha dato mandato all'industria bellica di produrre tutto quanto necessario per combattere una guerra di difesa del territorio. L'ha presentata di fatto così Putin. Il frame narrativo è quella della russofobia, dell'attacco dell'Occidente alla sovranità russa, una sovranità russa riaffermata a questo punto in modo ufficiale dal punto di vista del Cremlino sui territori del Donbass, con la conferma dei referendum che erano stati annunciati. Sara Milanese in studio con me, buongiorno Sara.
Buongiorno Gianmarco, buongiorno agli ascoltatori. Aspettavamo questo discorso già da ieri sera e abbiamo seguito i ripetuti invii, abbiamo cominciato a commentarlo già dall'annuncio, questo discorso, con la professoressa Mara Morini, che è di nuovo al telefono con noi. Con lei proprio nel pomeriggio di ieri avevamo ipotizzato quali potevano essere i contenuti di questo messaggio, di questo discorso alla nazione. Ora l'abbiamo richiamata al volo, finalmente insomma abbiamo potuto ascoltarlo questo discorso. La ringraziamo, professoressa, per essere così disponibile nei nostri confronti. Volevamo chiederle un primo commento, insomma.
Certo, buongiorno a voi ascoltatori. Direi che abbiamo avuto conferme rispetto a quello che ci aspettavamo ieri riguardo l'annuncio del referendum, quindi dell'eventuale annessione di quei territori, e ha ribadito quella che è la narrazione antioccidentale del fatto che è proprio l'Occidente che sta spingendo l'Ucraina a fare la guerra alla Russia, e quindi ha ribadito la questione della denazificazione del paese. Per questo ha sostanzialmente spiegato che è prevista una mobilitazione parziale. Cosa significa? Come dicevamo ieri, Putin, per cercare di rispondere alle controffensive e comunque di non perdere sul terreno dal punto di vista militare, invia chi è addestrato, cioè l'esercito di riserva, ed ha bisogno assolutamente di azioni molto più coordinate tra le truppe che sono nel territorio, e non certo in mano a quelli che possono essere iniziative di volontari che spesso non sono addestrati, o di altri gruppi, come abbiamo detto ieri, l'esercito ceceno o i mercenari di Wagner. Questo, ha detto, ovviamente riguarda in termini di difesa della patria, per la quale Putin ha specificato che non è un bluff, utilizzerà qualsiasi arma a disposizione, quindi ovviamente una minaccia dell'utilizzo del nucleare qualora appunto ci fosse un ulteriore attacco in quello che poi verrà considerato territorio della Federazione Russa. Direi che l'unica differenza rispetto a quanto è stato annunciato ieri è la mancanza, diciamo, del discorso del ministro della difesa Shoigu, e questo potrebbe farci pensare che tra ieri sera e questa mattina evidentemente è successo qualche cosa a livello, diciamo, di elite, di conflitto all'interno, molto probabilmente perché Vladimir Putin stava anche pensando, in previsione di questa mobilitazione parziale, di sostituire e di fare anche un rimpasto governativo. Questo ovviamente è una supposizione, circolava ieri, però avremo probabilmente nei prossimi giorni ulteriore conferme su questo aspetto.
Professoressa, le faccio una domanda che probabilmente è la domanda che si stanno facendo gli ascoltatori in questo momento dopo aver sentito il discorso di Putin. Dal suo punto di vista, siamo di fronte a un salto di scala per quanto riguarda le prospettive del conflitto?
È un'escalation, indubbiamente. D'altronde Putin era all'angolo militarmente dopo la controffensiva ucraina, anche politicamente dopo l'incontro con il Xi Jinping cinese, con l'India, con altri paesi insomma che gli hanno fatto notare che era inopportuno continuare con questa guerra. Quindi nella comprensione da parte di Vladimir Putin di essere solo, almeno militarmente, nel portare avanti questo conflitto, ha scelto quella che era una strada ovviamente maggiormente aggressiva. D'altronde sta appunto anche nella disciplina di chi ha fatto il KGB, colpire prima di essere attaccati. Molto probabilmente dobbiamo anche tenere conto, da un punto di vista strategico militare, che Putin mira anche a colpire infrastrutture, a rendere molto più difficile la vita ai cittadini ucraini in previsione dell'inverno, sperando quindi poi in una, diciamo, non solo sconfitta magari magari sul piano militare, ma anche in una resa da parte di Volodymyr Zelensky, del presidente ucraino, nei confronti dell'attacco russo. Quindi molto probabilmente anche la questione temporale e meteorologica, autunno-inverno, viene considerata da Vladimir Putin un punto a suo favore.
Professoressa, ringraziandola per la sua disponibilità e per l'analisi che ha portato ai nostri microfoni, le faccio un'ultima domanda. A proposito di difesa della patria, per patria dovremmo considerare anche i territori del Donbass, qualora, non c'è ragione di dubitarne, i referendum abbiano successo, con tutto quello che comporta dal punto di vista poi, come dire, della aggressione militare, come la chiama Putin, ai territori in oggetto?
Assolutamente sì, questa è la strategia di Vladimir Putin. È vero che c'era già stata quest'estate qualche attacco in Crimea, ma molto probabilmente la controffensiva della scorsa settimana ha necessariamente dovuto far cambiare i piani a Vladimir Putin. Quindi qualsiasi attacco adesso nel Donbass, a Kherson, a Zaporizhzhia, in tutte queste regioni e nella Crimea, verrà considerato un attacco al territorio della Federazione Russa. Quindi lui ovviamente può a questo punto passare dalla mobilitazione parziale, non solo, anche a quella generale in base agli articoli della Costituzione, e applicare la dottrina militare, che prevede quindi anche l'utilizzo dell'arma nucleare. Ovviamente non voglio spaventare nessuno, però credo che bisogna essere consapevoli di quelle che possono essere le conseguenze, non immediate ma in futuro, qualora appunto questo conflitto prevedesse un'ulteriore escalation e non porti invece ad ulteriori elementi di de-escalation, al di là della questione di cercare dei negoziati. Molto probabilmente Putin sta cercando e cercherà di contare sulla resa del popolo ucraino.
Nostro malgrado, questa mattina siamo precipitati in un crudissimo realismo. Grazie mille, professoressa, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Sono le 8:28 e a questo punto andiamo a chiudere questa puntata del Demone del Tardi, che poi, come dire, si è trasformata in una inevitabile diretta in cui abbiamo ascoltato il discorso annunciato di Putin questa mattina. Naturalmente ne parleremo tra poco nella prima pagina di informazione del mattino con Prisma e naturalmente nel GR che andrà in onda tra un minuto. Noi ci sentiamo domani mattina, grazie per essere stati con noi. Tranquilli, domani poi ci ritorniamo sopra.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non volevi.